Ciao a tutti, ben trovati, sono contenta di poter continuare questo cammino con voi, in particolare in questo percorso del tempo di evento. E oggi riprendiamo da dove Michela ci ha lasciato. Ci ha lasciato con una domanda: come si rimane nel Signore? Com'è il modo per rimanere nell'amore di Gesù? E immagino che nel vostro tempo di preghiera in questa settimana forse avete anche pensato a una risposta a questa domanda. E la risposta che magari darò oggi in questa meditazione non sarà una grande sorpresa, però il primo luogo è la preghiera. La preghiera è un modo per rimanere legato a Gesù, legato a Dio. Perché è il luogo in cui custodiamo la nostra relazione con Lui, dove riceviamo dalla Sua santità, perché Lui è il Santo, con l'S maiuscolo, come Michela ci diceva. E quindi questo luogo della preghiera è quel tempo e quello spazio dedicato al Signore, dove possiamo ricevere da Lui, ma anche donare noi stessi. Perché la relazione è fatta di due, no? Almeno uno che dà e l'altro che riceve, poi quell'altro dà e l'altro riceve. Quindi è un cerchio che va sempre insieme, uno con l'altro. E lo vediamo con le nostre relazioni che viviamo nelle nostre vite, con gli amici, con gli sposi, con le nostre famiglie, le persone care. Per crescere questa relazione ci vuole il tempo, ci vuole il tempo dedicato, si deve entrare in dialogo, scambiare parole, ci sono momenti anche di silenzio dove uno può anche ascoltare l'altro e questo è uguale con il Signore. Quindi se succede con i nostri amici o le nostre cari, i nostri cari può succedere anche con il Signore. E spesso penso che tutti vivono questo dove più tempo che passiamo con qualcuno, più diventiamo simili a loro. Io penso a quando magari ero più piccola e avevo degli amici, quindi iniziavo a gesticolare come loro, dire le stesse parole, oppure penso agli sposi, anche i miei, per esempio, che nonostante il fatto che sono molto diversi fra di loro, dopo tanti anni insieme, vedo che condividono gli stessi modi di pensare, di tenere la casa, hanno una prospettiva, un atteggiamento simile, quasi uguali. Perché dopo tanto tempo passato insieme si inizia a somigliare l'altro. E se questo succede anche a livello umano, succederà ancora di più con il Signore, in particolare dove è Lui che ci dà la grazia, è Lui che ci trasforma pian piano, di essere più simili a Lui. Non sono le nostre forze, però è Lui che pian piano ci trasforma da lì dentro con la sua grazia. E quindi il luogo privilegiato è la preghiera. Siamo tutti fatti diversamente e quindi la preghiera è veramente una cosa molto unica per ciascuno di noi perché è dove noi incontriamo il Signore. E come ciascuno di noi è unico e speciale, e allora così anche la nostra preghiera. E quindi è molto importante anche di seguire il nostro cuore, di seguire come siamo fatti. Non possiamo semplicemente guardare l'altro e diventare una fotocopia, ma dobbiamo vedere cosa veramente ci aiuta a incontrare il Signore, che cosa ci aiuta a entrare in questo dialogo con Lui. E questo è vero, la nostra unicità. Però ovviamente A volte ci sentiamo come San Paolo dice nella lettera ai Romani, dove non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. A volte arriviamo al nostro tempo della preghiera e diciamo, mo, stai lì e non sai che cosa dovresti fare, perché magari non senti quella risposta subito, o magari quella preghiera che fa di solito è un po' arida. Insomma, ci sono tante cose che possono succedere ed è molto normale. Per cui ringraziamo il Signore che per prima abbiamo lo Spirito Santo che prega in noi e quindi possiamo sempre supplicarlo, ad aiutarci a alimentare la nostra vita di preghiera, di farci entrare in relazione con il Signore, con Gesù. Però abbiamo anche la Chiesa, che nella sua saggezza ha una tradizione ricca di aiuti a come coltivare e vivere questo tempo insieme con il Signore. Ci sono tanti santi che hanno scritto un sacco di cose riguardo alla preghiera, però ci sono anche un po' delle linee guide che ci aiutano a vivere la preghiera e che a cui possiamo attingere quando a volte ci sentiamo un po' persi con la preghiera. In questa riflessione citerò un po' spesso forse il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché la sezione della preghiera è veramente bella. Ci sono tanti spunti a come vivere la preghiera cristiana, che se uno si ferma, va a leggerli, veramente alimenta la riflessione sulla preghiera. Quindi anche sul vostro il foglio con alcune citazioni, ci saranno alcune citazioni dal catechismo. Però nel catechismo spiega anche un po' diversi tipi di preghiere e diverse espressioni. Per capire un po' meglio queste espressioni della preghiera, ho pensato anche a un'immagine che magari può aiutarci a capirle meglio. E questa immagine è una scala. Una scala è uno strumento che ci aiuta a raggiungere un altro luogo. Vai dal punto A al punto B, ma non è soltanto uno strumento che ti porta a livello piano, ma ti porta in alto, verso Dio, verso l'unione con Lui. E la scala è fatta di pezzi costruiti uno sopra l'altro. Quindi magari puoi anche raggiungere quel gradino in alto, ma è più facile se fai i gradini prima uno dopo l'altro. Non è impossibile, ma è un po' più difficile se salti. E questo è uguale con questi tre gradini, tre espressioni della preghiera, che sono la preghiera vocale, la preghiera mentale e la preghiera contemplativa. Questi livelli non sono così separati l'uno dall'altro, vanno insieme, una ti porta all'altra, magari anche vai indietro, ma non vuol dire che stai indietro, sono fluidi, vanno insieme e si aiutano a vicenda. E vedremo questo un po' dopo, ma adesso guardiamo un po' a ciascuna espressione, no? Come la nostra preghiera viene espressa in queste tre categorie. E guardiamo il Catechismo numero 2700, dove dice: con la sua parola Dio parla all'uomo e la nostra preghiera prende corpo mediante parole mentali o vocali, ma la cosa più importante è la presenza del cuore a colui al quale parliamo nella preghiera. Siamo corpo e anima, per cui ci esprimiamo con tutta la nostra persona quando preghiamo. Ci esprimiamo con le parole, è un modo per tirar fuori la nostra interiorità e condividerla. Per entrare in dialogo serve lo scambio di parole e Gesù, che è la parola stessa, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, come sentiamo da Giovanni. questa parola che Dio vuole comunicarsi con noi. E questa è una cosa bellissima, che il Dio dell'universo che ha creato tutto quanto vuole entrare in dialogo con noi. Ecco perché al primo livello abbiamo la preghiera vocale, perché diventa un atto di tutta la persona. Non è soltanto quello che vivo, ma lo esprimo e così quasi anche le mie parole prendono carne. Ma come si ricorda al catechismo, non sono parole dette così, ma è importante che il nostro cuore è coinvolto, perché così possiamo entrare di più in relazione con il Signore. È interessante perché la prima preghiera che Gesù ci insegna è proprio la preghiera vocale, che magari a volte sembra quello che diciamo senza pensare tanto, però è proprio quello che lui ci ha insegnato: chiedete e vi sarà dato. Quando gli apostoli, i discepoli chiedono: Gesù, ma maestro, come preghi tu? E lui dice a loro: quando pregate, dite Padre nostro, che se nei cieli, poi va avanti. E se ci fate caso, Padre nostro è una preghiera collettiva, non è solo Padre mio, ma è Padre nostro. E perché? Perché facciamo parte del corpo, della Chiesa. E quindi anche quando preghiamo, fra virgolette, da soli, non siamo mai soli, perché dal nostro battesimo siamo inseriti nel corpo. E quindi è interessante che la preghiera, che diciamo che è ufficiale della Chiesa, è la liturgia delle ore, per esempio le lodi, i vespri. E perché? Perché è una preghiera di tutta la Chiesa, perché rappresenta un dialogo dove la Chiesa, che è la sposa, risponde al suo sposo, che è Gesù. Perché durante le lodi, i vespri sono fatti di cori, no? Un coro legge un parte del salmo, poi l'altro coro risponde e quindi questo avanti e indietro. E quindi è un riflesso della preghiera stessa, di un dialogo. E anche perché la preghiera della liturgia delle ore è una preghiera che risponde a quell'esortazione di Gesù di pregare sempre, che a volte sembra difficile. Però se pensiamo, per esempio, a questa preghiera della liturgia delle ore, vuol dire che in tutto il mondo, ad ogni ora, anche se è sera, magari qui in Italia e in America, per esempio, è mattina e quindi stanno facendo dei lodi, poi dopo in un altro posto lo fanno di nuovo. Quindi in ogni ora c'è questa preghiera che viene fatta in lode al Signore e quindi veramente iniziamo a pregare come corpo. E quindi non siamo soltanto noi a pregare con la preghiera vocale, ma è tutta la Chiesa, tutto il corpo, fatto di corpo e anima, che pronuncia queste parole. Altri esempi della preghiera vocale sono la messa, la Via Crucis, che viene fatto spesso durante il Quaresima, anche la preghiera di Gesù, che è una pratica che magari qualcuno di voi avete sentito di questo, che proviene un po' dalla spiritualità orientale, ma dove si recita nel cuore: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E viene ripetuto dopo uno dopo l'altro, una preghiera fatta più in continuazione, perché che cosa fa quando entriamo, diciamo, in questo ritmo delle preghiere vocale? Finge quasi come un riscaldamento per il cuore, è lo stretching per il nostro cuore, dove c'è questo sottofondo di parole che vengono o pronunciate a alta voce, ma o anche nel cuore, che vengono pronunciate, 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 così il cuore anche trova una pace di entrare in dialogo con il Signore, anche quando magari qualcuno non sta seduto in cappella, per esempio, se quando qualcuno pulisce o fa i piatti, fa Fa questa preghiera, Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatori. Aiuta a creare uno spazio di preghiera fuori la preghiera. E rende quel momento sacro, perché in quel momento, anche se stai pulendo, stai lavorando nell'orto, viene fatto insieme con il Signore. E quindi, come dicevo, come i riscaldamenti, lo stretching fai bene prima di fare la corsa, questo tipo di preghiera, la preghiera vocale, ci fa bene per riscaldare il nostro cuore, per aiutarci a entrare in contatto anche con la scrittura, durante la messa, con la liturgia delle ore, diventiamo familiari con la scrittura che è Dio stesso. Però poi a un certo punto richiede che facciamo il passo avanti, che andiamo sul prossimo gradino, che è la preghiera mentale. E la preghiera mentale a volte viene chiamato la meditazione, se per esempio Lectio Divina, dove uno si ferma con un brano, con il Vangelo, con un libro, e inizia a riflettere, a pensare sui misteri di Dio, sulla vita di Gesù. Il Catechismo chiama la preghiera mentale una ricerca, è un modo di confrontarci con la vita di Gesù. E nel paragrafo 2708 dice: la meditazione mette in azione il pensiero, l'immaginazione, l'emozione e il desiderio. Questa mobilitazione è necessaria per approfondire le convinzioni di fede, suscitare la conversione del cuore e rafforzare la volontà di seguire Cristo. La preghiera cristiana di preferenza si sofferma a meditare i misteri di Cristo, come nella Lectio Divina o nel Rosario. Dice che ha un grande valore questa preghiera. Spesso quando uno si parla di questa preghiera mentale ci sono tanti modi per farlo, ma sostanzialmente uno si inizia, si prepara, trovando un luogo, una posizione comoda, si invoca lo Spirito Santo. E ho con un libro o un passo della scrittura, il Vangelo del giorno, anche con il rosario, inizia a leggere, legge quel passo, si ferma, si sofferma sulla parte che gli tocca di più, che magari è più, che colpisce, e si può riflettere che senso ha quello che sto leggendo, che senso per la mia vita, e iniziare a dialogare con il Signore. È interessante perché mettono il rosario sotto la preghiera mentale. A volte, mi ricordo quando ho sentito la prima volta questa cosa, mi ha colpito perché io spesso vivevo il rosario come una preghiera vocale, lo dicevo così e poi basta, finito, andiamo avanti. Invece, il rosario è una preghiera molto bella per entrare nella preghiera mentale, perché con le Ave Maria, con le preghiere che si ripete, appunto crea quel sottofondo, un ritmo del cuore, Ave Maria, piena di grazia, vai avanti, che allarga il cuore, però che diventa un luogo dove si può contemplare, meditare, riflettere sui misteri di Cristo, perché ogni decina ha un mistero. E quindi ti mette in contatto con la vita di Gesù, che in fondo per la preghiera mentale è questo, è di guardare lui, guardare la sua vita e vedere che cosa lui ti sta dicendo su di sé. Ci sono diversi esempi di questa preghiera mentale, nel senso che si può usare diversi fonti, c'è la Sacra Scrittura, il Vangelo, il Rosario, si può meditare con le icone o i testi liturgici, gli scritti dei padri della Chiesa o i libri della spiritualità, ma anche la natura, di riflettere anche sulla natura e dove magari vedi Dio nella natura in cui ti trovi. Appunto, come dicevo prima, c'è Lectio Divina e c'è anche la preghiera immaginativa ignaziana, dove magari è più appunto non tanto pensieri, ma più l'immaginazione che viene attivata, immaginare quella scena, come era Gesù usando i cinque sensi. Insomma, ci sono tanti esempi di questa di modi, diciamo, per la preghiera mentale. Che poi è molto bello anche con la Lectio Divina, guardando per esempio i diversi passi, dove alla fine c'è una parte della contemplazione, che questa contemplazione è un riposare nel Signore. E questo è come questo gradino della preghiera mentale ci porta alla preghiera contemplativa, che a volte sentiamo questa parola, la contemplazione sembra un dono speciale soltanto per i mistici, una cosa che nessuno di noi veramente potrebbe fare, ma in realtà la contemplazione, la preghiera contemplativa è veramente per tutti. E secondo me è qui in Giovanni 15 dove veramente si impara a rimanere nell'amore del Signore. Come dice in Giovanni 15:9, per esempio: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo stare nel silenzio, sotto lo sguardo di Dio, senza grandi pensieri. Anche nel Catechismo dice, così la preghiera contemplativa è la più semplice espressione del mistero della preghiera. La preghiera contemplativa è un dono, una grazia. Non può essere accolta che nell'umiltà e nella povertà. La preghiera contemplativa è un rapporto di alleanza concluso da Dio nella profondità del nostro essere e comunione. In essa la Santissima Trinità conforma l'uomo, immagine di Dio a sua somiglianza. La preghiera contemplativa è questo, è un dono. È un ricevere Dio nell'umiltà e nella nostra povertà, sapendo che la preghiera non possiamo produrla, ma è un ricevere l'altro, è ricevere Dio nella nostra vita, nella nostra interiorità. È una condivisione di due cuori, dove si godono della presenza reciproca. E ci sono tante descrizioni della preghiera contemplativa nel Catechismo che secondo me ci aiutano a capire che cos'è la preghiera quando troviamo veramente quella pace e ci stiamo e basta, non dobbiamo fare tante cose, non dobbiamo pensare neanche, non dobbiamo avere riflessioni che saranno pubblicate nel prossimo libro. Ma è un riposo, è uno stare insieme con qualcuno che amiamo. E queste di descrizione nel catechismo sono, il catechismo dice, la preghiera contemplativa è sguardo di fede fissato su Gesù, ascolto della parola di Dio, silenzio, simbolo del mondo futuro o silenzioso amore, unione alla preghiera di Cristo, nella misura in cui fa partecipare al suo mistero, è una comunione di amore portatrice di vita. E secondo me ciascuno di voi potete anche tornare a guardare queste descrizioni per vedere che cosa vi tocca di più, che cosa è per voi riposare nel Signore, riposare sotto lo sguardo di Dio. Perché secondo me ciascuno di noi possiamo veramente ricevere questo dono. Magari dobbiamo andare gradino per gradino, iniziamo con la preghiera vocale, poi a meditare su un brano, su un salmo, qualcosa che ci mette in contatto con il Signore, ma poi anche alla fine di lasciarci entrare in quel silenzio e lasciarci ricevere luce e amore di Dio. Perché è lì che possiamo veramente dire, ascoltare l'esortazione del Signore, gustate e vedete quanto è buono il Signore. Sotto quello sguardo sperimentiamo la bontà di Dio. Come vi dicevo, questi gradini vanno insieme. Anche Santa Teresa d'Avila, per esempio, parlava dell'importanza di ciascuna espressione della preghiera vocale, della preghiera mentale, e sappiamo che lei ha vissuto una grande preghiera contemplativa, però lei non trascurava mai gli altri due pezzi. E quindi l'invito di questa settimana è di prendere cura, no? Di questa vita, di questa relazione con il Signore, la nostra interiorità. Magari possiamo guardare gli esempi elencati sotto la preghiera mentale, la preghiera vocale, e scegliere uno da ciascuna categoria. Come vogliamo vivere queste espressioni nella mia settimana, nella mia giornata? Perché sappiamo che la relazione con il Signore va alimentato quotidianamente. E poi anche un secondo invito è di vedere anche come questi gradini vanno insieme. Per esempio, si può prendere un salmo o un brano che vi piace. Per esempio, se uno prende il Salmo 23, perché è un salmo molto conosciuto, molto bello, e si prende questo salmo, si ripete il salmo a alta voce: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Poi lo ripeti anche interiormente, così diventa quel sottofondo. Finché una parola che vi colpisce, rimanete là, prendete quella parola e state lì. Pregate, meditate che cosa il Signore vuole dire a voi in quel momento, magari per esempio nel Salmo 23, perché tu sei con me, Signore, tu sei con me. E in questa ripetizione lasciate che il vostro cuore si calma e dopo trovate questo tempo di calma. Lasciate il spazio al silenzio e stare lì e restare nella verità, per esempio, di questo salmo che il Signore è con te. E per un po' di tempo, per alcuni minuti, stare nel silenzio, nella bellezza di questa verità. E vedete che cosa, quale esperienza fate facendo così, vivendo questa scala e come vi aiuta a ritrovare quel luogo di intimità con il Signore. Grazie per l'ascolto e la settimana prossima avrete un'altra puntata per aiutarvi a continuare a incontrare il Signore nella vostra vita e quindi buona preghiera.